Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia, Zamora Marcel, come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiazione.info. Oggi è il 6 aprile 2019 d.C., sono le 16:26 minuti primi e alla rabbia il sabato sera. Sono in compagnia di Michelinho. Ciao!
Ciao, bei!
Eccoci qua, tornati con l'appuntamento di Radiazione che porta nelle vostre orecchie, nelle vostre case, se ci state ascoltando da casa, la voce delle piazze in lotta. E quest'oggi sono più di una, vi faremo una bella scarrellata di aggiornamenti su quello che si muove in Italia e nel mondo. Ma solo dopo che cosa?
Un forte e chiaro show bay?
No, cosa c'è dopo la sigla?
C'è la contro
sigla. Bravissimo, vedi, ancora qualcosa te lo ricordi?
Eh sì, di cose.
Torniamo allora in diretta. Cosa succede nel mondo, Michelinho, tu che scandagli i social network?
Allora, nel mondo succede che, come probabilmente molti di voi sapranno, oggi a Roma in molti sono scesi in piazza in diversi punti della città per delle manifestazioni antifasciste in risposta a quello che è successo a Torre Maura nel corso degli ultimi giorni, dove appunto alcuni residenti e soprattutto Casapando e Forza Nuova hanno impedito il trasferimento di più o meno 3 km da un quartiere all'altro.
Di 70 rom
più o meno, e andando dapprima a distruggere i panini che gli erano stati portati il primo giorno, e poi andando anche il giorno successivo rubandogli in questo caso invece il pane e distribuendolo solo tra quelli che erano presenti. Tutta questa cosa poi è emersa
per
un giovane
per questo simpatico quindicenne.
Esatto, infatti uno degli striscioni d'apertura oggi a Roma è non mi sta bene che no.
Manifestazione anche a Modena quest'oggi per rivendicare il diritto di scioperare, di lottare per i propri diritti, promossa dal SICOBAS, che proprio a Modena vede processato uno degli esponenti nazionali del sindacato, che è Aldo Milani, sempre per questa presunta accusa, cioè l'accusa è reale, per questa presunta estorsione fatta da Milani nella vicenda, nella vertenza dell'Alcar 1, insomma. Quindi una città anche simbolo della lotta dei facchini, del mondo della logistica, una città che sta rispondendo con una grande solidarietà ai manifestanti, che sono riusciti quest'oggi a prendersi il centro storico della città, che ricordiamo la questura non ha mai autorizzato o concesso a varie manifestazioni. Ci ricordiamo anche le manganellate, se non sbaglio, dell'anno scorso, quando si provò ad andare verso il centro. Comunque, manganellate che soprattutto gli operai della logistica in sciopero sono abituati.
Sì, hanno ricevuto spesso negli ultimi anni, effettivamente, da Piacenza.
Diciamo, sono un po' rodati, non si sono fatti intimidire. La manifestazione sta andando bene, si parla di oltre 2000 persone in piazza. Tante persone in piazza anche in Francia, ho visto da
c'era
Twitter.
Un video carino, effettivamente.
Per quella che è la 22esima giornata, il 22esimo atto, come lo chiamavano loro, della lotta del movimento dei gilet gialli.
Sì, pensavano che ci calmasse un po' dopo il 16 marzo, che era la data appuntamento a cui dovevano portare poi tutti quanti i sabati precedenti, invece nonostante siano passate altre 2-3 settimane, continua la presenza.
Ci speravano forse.
Sì, un po' sì. Probabilmente ci speravano di sicuro. In realtà continua la presenza, c'erano dei video prima abbastanza eloquenti sul clima che c'è in questo momento. Mi pareva fosse sempre Parigi, se non sbaglio.
Sì, ho visto io una a Tolone, ma penso che anche a Parigi sicuramente si sarà scesi in piazza quest'oggi. Intanto, quest'oggi ricordiamo come appuntamento anche a Padova alle 6 ci sarà un presidio in prefettura, quindi in piazza Antenore, in solidarietà a una compagna anche della radio duramente attaccata dai giornali in maniera molto personale e perversa per la sua partecipazione alla manifestazione di venerdì scorso antifascista, partecipazione che le valsa anche un fermo da parte della questura, una denuncia per resistenza, e che grazie alla campagna mediatica che si è scatenata contro di lei, e che non penso sia il caso di riassumere qua, penso che l'abbiate
già sentita,
esatto, rischia di compromettere anche il suo lavoro. Si è mossa finora una grandissima solidarietà nei suoi confronti, solidarietà che poi si riunirà concretamente oggi in questo presidio davanti alla prefettura, che servirà anche poi per rilanciare l'appuntamento, se si vuole un po' più concreto, per quanto riguarda il suo posto di lavoro, che è quello di lunedì alle 2 davanti al provveditorato, dove si consegneranno al provveditore le firme raccolte con un appello di, scritto da vari insegnanti del Veneto, appunto, in difesa di questa compagna. Quindi c'è anche questo appuntamento che vi trasmetteremo in diretta. Lascio qua il mio buon co-conduttore, nonché presidente di questa radio, mentre io vado a fare l'inviato sul campo. Esatto. Una volta che siamo in due posso concedermi questi lussi. Questo è un po' quello che si muove nello stivale, almeno quello che siamo riusciti ad annusare al momento. Vi lasciamo con un po' di musica e ci risentiamo tra qualche minuto, sempre qua con la rabbia del sabato sera. E torniamo in diretta qua sulla rabbia del sabato sera. Ci sono, tra l'altro, che girano queste foto, anzi la stessa foto in realtà.
Poi...
stessa,
è un meme, si chiamano meme questi affari qua.
Esatto, riadattata a meme, dove l'abbiamo ritweetata anche sul nostro profilo di Twitter, potete trovarla lì, dove c'è questa adunata di fasci, tutti a braccio destro alzato, il tipico saluto romano. Però la particolarità è che in mezzo a tutti questi ce n'è uno che è in pigiama, ma proprio in pigiama. E vabbè, ce n'è una generale che riprende tutta la scena e il tweet recita: si risponde per alzata di mano, e poi hanno scritto sulla foto: chi è il più coglione del mondo? E tutti: io. Ce n'è un'altra invece che prende un primo piano di questo ragazzo in pigiama e titola: quando giunge l'ora delle decisioni irrevocabili, ma tu stavi andando a dormire.
Fantastica.
E beh, se ne arrivano altri su questa.
Noi ve le gireremo
perché sono veramente simpatiche. Poi da raccontare.
Ma poi lui ci sta bene proprio, cioè nel senso è.
Sì. È proprio...
questo pigiamino, questo blu osceno con tutti i disegnini, cioè è veramente emozionante, guarda.
Anche a Ostia si scende in piazza oggi sempre per dare una presenza antifascista in città, come in tante parti d'Italia ultimamente si è scesi in piazza per questo motivo, e non a caso, visto che comunque c'è un rinverdire delle istanze dei fasci ultimamente, che abbiamo visto su tanti ambiti, anche su quello dell'aborto, della libertà di scelta, che diciamo, cavalcando un po' l'onda del congresso di 3 giorni che si è tenuto a Verona lo scorso weekend, ha cercato di riportare in piazza queste istanze di
Verona cavalcarle. Hanno avuto largo spazio e hanno dato anche il meglio di sé, cioè la scena del tipo che insultava la Digossina era una scena assolutamente divertente, soprattutto per le conseguenze o le non conseguenze che poi ha avuto su di lui, cioè nel senso ha potuto insultare,
lui non si sono soffermati
quello
così
che ha voluto, e lei non si è minimamente preoccupata. In questo caso non esiste resistenza.
Probabilmente la sera si saranno chiariti davanti a una birra, esatto, nel pub dove di solito vanno a bere insieme. Comunque a Verona gli è andata un po' male, perché insomma a fronte di più pupazzetti a forma di feto che partecipanti,
ho letto, sì, del gadget del feto di plastica.
A fronte di quello, oltre 100.000 persone sono scese in piazza contro questo congresso. La questura è arrivata a dire 20.000, cose proprio incredibili, perché appunto anche le, diciamo, i conteggi meno generosi davano intorno ai 100.000 partecipanti. La questura ha dichiarato 20.000,
sì, e 30.000 il giorno dopo. Questo dovrebbe far capire un attimo che hanno fatto difficoltà a contare.
E a quanto pare sono bastate queste 20.000 persone a far ritirare il DDL Pillon, che adesso non vedrà mai la discussione in Parlamento, perché appunto il governo ha ben pensato che forse era il caso di fare un passo indietro. Questo comunque non ha impedito ai fasci di scendere in piazza cavalcando appunto la difesa della famiglia tradizionale, la Meloni che va al congresso a dire: io credo in patria, famiglia.
No, ma poi l'hai letta la gaffa stato, che hanno padre, fatto la Meloni e Salvini, perché sono intervenuti nello stesso giorno, a poche ore o minuti di distanza l'uno dall'altro, però evidentemente non si erano parlati prima. Quindi ti ricordo.
Ci siamo persi una conversazione da premi Nobel.
Esatto, ma proprio su questo si sofferma la discussione, perché loro hanno insultato la sinistra dicendo che dovrebbe leggere meno libri, ma leggerli meglio.
Mm.
E cosa hanno fatto? Entrambi, sempre stata prima Giorgia Meloni, facendo una citazione di un autore, di un determinato paragrafo di questo autore. Arriva un'ora dopo, 20 minuti dopo, Salvini, che fa la stessa citazione dello stesso autore. Chiaramente è venuto fuori qualcuno e gli ha detto: voi
va bene leggerne di meno, però proprio solo lo stesso.
Solo lo stesso capitolo, là si sono fermati.
Vabbè, loro li leggono con attenzione. Si vede che il gruppo di studio che hanno
è rimasto proprio impresso, hai capito?
D'altronde con Salvini che in televisione ogni 5 minuti si fa anche fatica ad avere una cadenza settimanale con cui trovarsi, quindi saranno fermi da un po' alla lettura.
Lo faranno in videoconferenza tra Facebook e Twitter.
Esatto, vediamo. E comunque, oltre a quello, sempre a parlare della retorica, parlando della retorica di Salvini, abbiamo visto appunto Torre Maura come i fasci stiano comunque cercando di sfruttare anche questi vari inneggiamenti all'odio razziale, perché di quello si parla alla fine, sempre per costruirsi nuovo consenso. Le risposte sono state tante, sono state anche tanto numerose, e anche la risposta dello Stato però non si è fatta attendere. Basti pensare qua a Padova venerdì scorso alle manganellate somministrate a gratis alla manifestazione antifascista che si era radunata la sera in città proprio contro una manifestazione di Forza Nuova,
a cui partecipava anche Questore, tra parentesi.
Sì, Questore che era con quelli di Forza Nuova, a cui aveva autorizzato la manifestazione a differenza di quell'antifascista,
vedi un attimo.
Passeggiava in prima fila tranquillo intanto che aveva dato ordine ai suoi di aprire un po' di teste, cosa che peraltro hanno fatto senza
molto orgogliosamente, tra l'altro.
Anzi, con sicuramente anche del gusto l'avranno fatto. Un po' di musica e poi parliamo di un altro fatto che riguarda la recente cronaca locale. E vi proponiamo adesso un audio di un compagno della Marzolo che ci è arrivato questo giovedì mattina, giorno appunto dello sgombero della Marzola Occupata, che era aperta e attiva da 5 anni nello stesso quartiere in cui noi in questo momento stiamo trasmettendo. Ve lo facciamo sentire e dopo vi facciamo anche sentire le voci di un'altra compagna della Marzolo che abbiamo intervistato quest'oggi.
Ciao a tutti, siamo qua davanti accanto alla mensa Marzolo Occupata, che questa mattina si è, diciamo, svegliata con una quantità esorbitante di poliziotti, di camionette, di volanti, eccetera, che stanno bloccando dalle prime ore del mattino, insomma da verso le 7:30 così, tutta la via pedonale che va da via Gli Appelli e arriva fino a via Paolotti. E abbiamo saputo, insomma, che lo sgombero è stato voluto dall'Università di Padova, a cui tra l'altro stanno portando tutto il materiale che c'era dentro l'ex mensa, che è stato, insomma, tirato su grazie a tutti gli autofinanziamenti, tutte le iniziative che in questi 5 anni hanno fatto vivere lo spazio che altrimenti sarebbe stato lasciato a marcire. Insomma, quello che possiamo dire è ci stiamo ritrovando adesso dal lato di via Gli Appelli e stanno accorrendo sempre più persone e comunque il clima è davvero assurdo, nel senso tutti gli studenti che provano ad andare a lezione, che devono, insomma, passare per questo tratto pedonale, vengono fatti tornare indietro proprio da un clima da stato di polizia, da militarizzazione assurda del quartiere, e la polizia si degna anche da schifosi, insomma, a dire che agli studenti che non c'è nulla, che c'è un piccolo cantiere, semplicemente come se per un piccolo cantiere naturalmente vengono mobilitate circa 7-8 camionette e decine e decine di uomini in divisa. Comunque sulla pagina della Marzolo, insomma, si possono trovare gli aggiornamenti per la giornata. Intanto si è deciso di lanciare un'assemblea pubblica e verrà definito nelle prossime ore, insomma, luogo e ora precise. Invitiamo comunque tutti a passare qua davanti al Dipartimento di Chimica, in cui ci stiamo raccogliendo, in cui c'è già uno schieramento di celere che già da quando eravamo in 4 hanno cominciato ad alzare, a mettersi i caschi, a preparare gli scudi. Insomma, una situazione davvero surreale di militarizzazione di tutto il quartiere per uno sgombero di un posto che invece ha fatto vivere uno spazio abbandonato da anni e che era aperto a tutti.
Try.
E siamo in collegamento con una compagna, la Marzola Occupata, per parlare un po' di quello che è successo in questi giorni, dello sgombero di giovedì, della grande mobilitazione di forze dell'ordine che appunto è stata posta in essere nel polo scientifico dell'Università di Padova, con un'intera via bloccata, e un posto che era aperto agli studenti e vivo da 5 anni, appunto bloccato con vari pannelli di ferro e griglie a chiudere entrate e finestre, e gli studenti buttati fuori, e parte della, diciamo, del materiale all'interno non ancora restituito. Allora vorrei parlare con te un po' per fare un bilancio e scendere un po' nel dettaglio anche di quello che è successo in questi giorni.
Sì, buonasera a tutti. Sì, vabbè, parto un po' da una narrazione molto breve di quello che è successo giovedì mattina. Siamo stati informati da degli studenti che stavano andando a scuola della presenza di numerosi poliziotti e carabinieri, insomma, intorno a Via Marzolo. Ci siamo recati subito sul posto e ovviamente lo scenario che si è passato davanti è stato quello di 4 anni fa, la strada completamente blindata, celere schierata da, insomma, in entrambi gli ingressi della via, e tutta la zona completamente militarizzata. Abbiamo subito, insomma, fatto trapelare la notizia, diramato la notizia dello sgombero, e sono subito accorte decine di ragazzi in supporto all'occupazione. Ovviamente non ci si poteva minimamente avvicinare all'occupazione, né noi, ma neanche professori, studenti, insomma, l'accesso era vietato, abitanti del quartiere, a chiunque volesse percorrere la via. Tempo di organizzarci un minimo, e abbiamo deciso di partire in un corteo, un piccolo corteo di denuncia per le strade del quartiere, per poi ritornare in via Marzolo, dove ci sono stati, insomma, interventi da parte dell'assemblea di gestione, ma anche di solidali. Siamo rimasti lì in presidio permanente più o meno fino alle 5, l'orario in cui era stata chiamata un'assemblea pubblica per discutere dell'accaduto, un'assemblea che si è tenuta nell'edificio in università, nell'ingresso dell'edificio Paolotti, appunto lì vicino. L'assemblea è stata molto partecipata, la solidarietà è stata tanta, insomma, quello che è uscito un po' dall'assemblea è sicuramente la volontà di continuare questo percorso, e il fatto che blindare 4 mura non ci impedirà di continuare a lottare contro l'università e per quello, diciamo, che riteniamo giusto, e quindi la volontà da parte di tutti di resistere anche a questo ulteriore attacco.
Sì, anche perché ricordiamo anche chi ci ascolta che da luogo aperto a tutti, ovviamente principalmente agli universitari, per il luogo che era, per il posto che era, il nuovo progetto più o meno definitivo che è stato lanciato all'università è quello di un polo di eccellenza, comunque rivolto a una nicchia di studenti, a fronte di una mancanza di posti all'interno dell'università, che è un problema invece molto più generale.
Sì, sì, il progetto al quale ci siamo posti con forza dal principio è, diciamo, un progetto che è nelle menti del rettore, dei vari rettori in realtà che si sono susseguiti fin dagli anni 90, e probabilmente anche il motivo dello stato di abbandono poi di quel posto. Il progetto consiste nella voler fare, diciamo, nella costruzione di una residenza per la Scuola di Studi Superiore Galileana, dove sulle ceneri dell'ex Fusinato, la Fusinato ospitava intorno a 300 studenti che erano lì chiaramente tramite borsa di studio, invece adesso, quando lo vedremo, ospiterà 150, più o meno 150 studenti della, della Galileiana. Per quanto riguarda la parte della, dell'ex mensa Marzolo, non c'è assolutamente nessun tipo di garanzia, se non il fatto che non tornerà mai ad essere una mensa, quindi sì, chiaramente vediamo continui tagli al diritto allo studio e residenze che chiudono, mense che chiudono negli ultimi anni. Solo quest'anno ha chiuso la residenza Nievola, mensa San Francesco. La volontà da parte dell'università di farsi carico di questa cosa è chiaramente inesistente.
Anche se inizialmente, se non mi ricordo male, c'erano state anche delle aperture da parte dell'università che aveva detto troviamo una soluzione anche per la, la maggiore occupata, poi tutto questo è un po' andato a cadere nell'uso della, della polizia che per l'ennesima volta il rettore autorizza a scorrazzare liberamente per l'università, cosa che ormai si dà per scontata.
Diciamo che l'università si era mostrata inizialmente quando è trapelata, diciamo, la notizia che, infatti come dicevo prima, questo è un progetto vecchio e là, quello che è cambiato adesso è che sono in pratica arrivati dei fondi. E l'università ha partecipato ad un bando e ha vinto questo bando, quindi sono arrivati i soldi per costruire la residenza. E quando è trapelata questa notizia, si è, l'università ci ha fatto proprio giungere voci, si è espressamente esposta nei nostri confronti dicendo che non avrebbe in alcun modo, si era detta propensa al dialogo, che non avrebbe in alcun modo voluto ripetere gli scenari di 4 anni fa, e si sono visti i risultati. Non si fa scrupoli a spendere migliaia di soldi pubblici per chiamare l'intervento di celere forze dell'ordine per blindare un quartiere. Quindi questo l'abbiamo messo sotto gli occhi di tutti e l'abbiamo visto. E anche nei giorni successivi, diciamo, non si è affatto espressa sull'accaduto, nonostante siano fioccati articoli di giornale relativi allo sgombero, ecco.
Senti, un'ultima cosa, per chi fosse interessato a portare solidarietà concreta alla, al progetto della mensa o a partecipare anche all'organizzazione di quella che tu giustamente dicevi, è una lotta che non si ferma con questo sgombero. Ci sono già degli appuntamenti da rilanciare in tal proposito?
Siamo in una fase di ridefinizione, l'obiettivo è quello, come ci siamo detti anche durante l'assemblea pubblica, di cercare di mantenere per quanto possibile tutti gli appuntamenti che erano già in programma. Adesso capiremo un po' come e quando nei prossimi giorni. Per il momento ci teniamo a rilanciare il presidio che si terrà oggi pomeriggio in sostegno di una compagna, Maria, che è stata criminalizzata per il fatto di essere insegnante, per il fatto di essere antifascista. È una persona che lotta per le proprie idee su tutti i giornali a partire dal mattino. Un presidio che si terrà oggi pomeriggio alle 18 in Piazza Antenore, al quale noi parteciperemo portando anche questo contenuto. Insomma, stiamo vedendo da giorni numerosi attacchi a chi lotta, a chi si organizza in città come anche a livello nazionale, quindi saremo presenti anche noi, porteremo anche questo contenuto. Lo sgombero della Marzolo rientra chiaramente anche in tutta questa serie di attacchi, quindi un primo appuntamento è questo. Poi rilanciamo anche l'appuntamento di un altro presidio in davanti al provveditorato alle ore 14 di lunedì, e poi invitiamo tutti a tenersi aggiornati sulla pagina Facebook della Marzolo Occupata per nuovi aggiornamenti.
E sicuramente ci saranno altre occasioni per sentirci. Intanto ti ringrazio per questa corrispondenza e buona giornata.
Grazie a te.
Ciao.
Buona giornata. Ciao.
E torniamo in diretta quando sono le 17 e 10 minuti primi. Vediamo un altro po' di aggiornamenti su cosa si muove nelle piazze. È partito anche un corteo ad Ancona per la d'ordine indivisibili, sempre contro la legge Salvini, quindi è insomma il decreto legge sicurezza e immigrazione, e contro il razzismo, chiaramente avvallato da questo governo in maniera più esplicita che i governi precedenti. Un'altra manifestazione si è tenuta quest'oggi invece a Torino, è la manifestazione dei SITAV, in realtà di vari comitati, c'era anche, mi dicevi, quello dell'Asticuneo, quindi...
L'Asticuneo o l'Astibiel? No, Asticuneo, sì.
Asticuneo. E comunque sì, continua la grande lotta dei SITAV, questo nuovo movimento che si è svegliato adesso, ora che sta alta velocità tra Torino e Lione non sembra più così sicuro come progetto.
Tra l'altro era curioso come mi pare fosse Repubblica che ne parlava come il corteo degli imprenditori e delle madamine.
Le madamina le chiamano così. Beh, penso che al torinese medio, conoscendo anche un minimo i soggetti, non gliene batta veramente, cioè o sono contro o non penso abbiano tutta sta spinta a bucare una montagna per andare a Lione più in fretta, anche perché poi appunto qui si parla di cose come il progresso, c'era una dichiarazione di Chiamparino che diceva: il problema della TAV, come altri problemi dello sviluppo, va oltre la campagna elettorale. Essere qui in piazza non è fare campagna elettorale, è pensare al futuro e allo sviluppo del Piemonte.
Allo sviluppo del Piemonte.
Ma soprattutto al futuro, con un progetto che, ricordiamo, è datato 1992. Pensato per un aumento del traffico merci tra Italia e Francia dai 7 milioni di tonnellate che erano nel 92 ai 17 a cui si sarebbe giunti, ad oggi siamo a 3, quindi si è più che dimezzato.
È per colpa della TAV che si è dimezzato.
La gente si deprime poi, ma il commento più bello arriva da una voce autorevole, quella, come quella di Maria Elena Boschi, che trova ancora il coraggio di sorridere e dice: abbiamo bisogno di un paese che dica sì. Quindi sto fatto il referendum a Maria Elena, proprio non gli è ancora andato giù.
È rimasta ferma il 4 dicembre.
È rimasta lì lei, poveraccia. Comunque anche
ancora
loro...
non se ne dà pace, hai capito?
SITAV, sì lavoro, un altro dice Giacchino, insomma, segue lo striscione del comitato di Mino Giacchino, SITAV, sì lavoro, perché chiaramente il problema dell'occupazione si risolve forando una montagna. Poi insomma...
Ci vorrà qualcuno che fori quella montagna, non è che puoi farlo tu con paletta e secchiaio.
No, per carità. Poi il punto non è tanto sì lavoro, ma è sì lo stipendio, considerando che le aziende che hanno in mano gli appalti della TAV per metà credo siano indagate per mafia. Io tutta questa sicurezza che tutto questo lavoro consegua poi un potere d'acquisto maggiore, sono un po' scettico su questo.
Sono però, dettagli, però, sono
dettagli. Intanto lavorate, esatto, poi si vede.
Intanto fate questo buco e poi
si vede.
Se pigliate i soldi, ma che se ne vedrà dopo.
Comunque il governo sta litigando su altro in questo momento, quindi non ha tempo per litigare.
Ma c'è qualcosa su cui non sta litigando? Mi sono perso qualcosa?
Ma a dargli contro i migranti vanno abbastanza, non litigano più di tanto, insomma. Poi Di Maio fa l'indignato perché la Lega appoggia le europee partiti che, cioè appoggia, si candida insieme a partiti che negano l'olocausto, però insomma da una persona che per campagna elettorale è anche disposto a far morire qualche centinaio di persone in mare, non mi sembra una cosa così scandalosa, però vabbè, Di Maio c'ha i suoi tempi per elaborare le informazioni. Poi ultimamente è stato impegnato a fare questo reportage fotografico nel quale limonava duro la sua compagna, quindi ha avuto sicuramente altro per la testa.
Non molta gioia del padre della sua nuova compagna.
Ah no?
No, il buon Dennis non era molto felice della scelta della figlia.
Ah, questo l'avevo perso, questo fatto qua.
Insomma, avrebbe preferito un altro ministro, sì, così si vociferava.
Addirittura. Sempre. Ma non lo so, Salvini non mi sembra proprio sto gran partito, mi sembra un po' Mariuolo con il gentil sesso. Mandare anche sempre questi tweet ammiccanti a quelle che chiama le sue amiche.
Amiche,
non lo so, sinceramente. Se... sia poi una scelta così. Poi insomma ognuno se la vive come se la deve vivere. Non siamo qua a giudicare la vita sessuale del ministro degli interni né di quello del lavoro e delle politiche sociali. Cos'altro ha? Politiche sociali e lavoro.
Lo sviluppo economico.
Ah, sviluppo economico, sviluppo economico.
Sì, no, pensa a te, messi tutti questi
infatti siamo in recessione.
Ti fa capire
quando si dice fare bene il proprio lavoro, insomma, direi no, che
anche perché una delle ultime dichiarazioni appunto è che sono pagati per lavorare, ma io li pagherei anche se non lo facessero, forse farebbero meno danni.
Io sono disposti a pagarli per esatto. Non fare niente, insomma.
Probabilmente
poi
sì.
Detto da uno che appunto ha il 4% di presenza alle votazioni in Parlamento nella sua carriera ormai ventennale di politico, nonostante abbia 45 anni.
Però c'ha il record di Facebook e Twitter, probabilmente
di like, quello sì è vero, mi sa che è il politico più seguito sui social network, almeno in Europa, non so, nel mondo.
Non è che può trovare anche il tempo di lavorare, nel senso,
sto povero Cristiano. C'ha un impero mediatico da
questo, se non viene eletto per sbaglio può fare tranquillamente.
Non è che sono tutti come Silvione che teneva in ballo tre televisioni, l'editoria e tutto quello che c'era.
Le cene eleganti.
Le cene eleganti, le palazzi, gli abusi edilizi a Milano. Cioè. E intanto aveva anche il tempo di fare il presidente del Consiglio. Ci vuole anche una caratura professionale e morale che...
è ancora troppo giovane il nostro Carlo Salvini.
Lo stampino con cui hanno fatto il Berrusca mi sa che l'hanno perso da un po'. Vabbè, dai, un po' di musica e poi vi facciamo sentire le voci della manifestazione di Modena dei Sicobas. Senti, ci puoi raccontare un po' come sta andando lì, come mai è stata lanciata questa manifestazione oggi a Modena?
Sì, oggi sì, siamo in piazza, sta andando bene, c'è molta presenza, c'è tanta gente che è scesa in piazza. La manifestazione è stata organizzata per alzare la testa e dimostrare al governo che noi la legge di sicurezza varata dal nuovo governo non ci piega, non ci fa minimamente freddo né caldo, non possiamo tornare indietro e quindi vorremmo rivendicare il diritto dello sciopero e delle manifestazioni. Le nostre vertenze che noi conduciamo non sono di vertenze di sicurezza pubblica, ma delle vertenze di lavoro a il vero senso. Loro vogliono trasformare tutte le manifestazioni e tutti i scioperi come sicurezza pubblico, e invece quello che noi facciamo non abbiamo niente a che fare con il disordine pubblico. Noi rivendichiamo dei diritti, dei contratti nazionali che sono sacro e santo, e perennamente i padroni continuano a violare questi diritti, e quindi l'unico elemento, l'unica arma che noi abbiamo sono gli scioperi e le manifestazioni. E oggi siamo scesi in campo a far capire anche alla procura di Modena che noi chiamarti in procura, farti le sentenze non ci fermano, non ci potranno mai fermare, ormai è irreversibile, è una forza di lotta che è già partito e non abbiamo intenzione di fermarti per niente, perché se vogliono veramente colpire i delinquenti devono andare a cercarli, e sono i padroni in questo senso che violano perennemente i diritti dei lavoratori. Cacciandoli tutti al posto, alla ricerca del posto di lavoro meno caro, senza rispettare né regole, senza rispettare né la legge, senza rispettare neanche la dignità degli esseri umani. Questo è il motivo per cui siamo scesi in campo.
Sì, e tra l'altro poi questa situazione qua, tu giustamente dicevi, parlavi della responsabilità dei padroni, ma poi è tutto un intero sistema che entra in funzione, perché da un lato appunto i padroni dei vari stabilimenti che non rispettano i contratti nazionali, ma poi dall'altro ci sono i giornali che non parlano mai delle cariche ai picchetti, di come vengono repressi con la violenza gli scioperi, ci sono i politici che non prendono posizione, se la prendono e per attaccare gli scioperanti, e c'è tutto un sistema giudiziario che poi va a reprimere chi sciopera, facendo leva magari anche su la mancanza di una cittadinanza italiana, sul permesso di soggiorno, su fogli per il rimpatrio. Quindi c'è un intero sistema che poi va a giocare in maniera chiara e lampante dalla parte padronale.
La legge del capitalismo, noi sappiamo benissimo che tutti i governi operano per il capitalismo, che qui automaticamente diventa un sistema che coinvolge la polizia, il governo, i tribunali, i padroni, tutti insieme, perché quello che succede nel mercato del lavoro, tra i morti, tra tutto, senza rispettare la legge, non lo sanno, ma è che non vogliono fare nulla, tranne che varare delle leggi per reprimere queste la gente, per accettare le condizioni che vengono imposte del sistema, sfruttarli di più, fare più guadagni e aumentare il capitale, e quindi automaticamente la dignità di un essere umano viene azzerata totalmente, lo sappiamo. Noi siamo coscienti che combattiamo con un sistema che riguarda tutti i governi, i ministri, i politici che non prendono posizione, anzi, non prendono posizione, sono ben schierati dalla parte del capitalismo, dei patroni, e quindi lo sappiamo, perché il decreto sicurezza, tanto che ne parlano, c'è solo due elementi importanti sul decreto sicurezza che attualmente hanno attuato. Uno è la repressione totale che riguarda i lavoratori, ma non solo i lavoratori, ma tutti i movimenti che possono mettere una lotta in campo, in questo governo ha deciso di reprimerli. Due, vuole sostituire i lavoratori perché sono sempre alla caccia del manodopera che costa di meno, quindi i lavoratori che hanno lottato, che hanno avuto dei diritti nei posti di lavoro, non vedono l'ora di sostituirli colpendoli con delle denunce, colpendole con delle sentenze, varie belle cose, e poi introdurre nel mercato dei lavoratori nuovi, di cui sono i centri sociali, che dove hanno parcheggiato i centri, i CPC, dove hanno parcheggiato migliaia di esseri umani per sostituire solo ed esclusivamente attualmente i lavoratori in forza, che praticamente per l'età avanzata o per le malattie professionali o per le rivendicazioni dei diritti hanno ottenuto qualcosa, non vedo l'ora di spostarli. Noi sappiamo benissimo questa cosa, e che noi oggi scendiamo in campo per dire no alla diabolizzazione dei scioperi, delle manifestazioni, e lo sciopero è un diritto. I lavoratori devono essere liberi di scioperare, il lavoratore deve avere la libertà di scegliere a che organizzazione sindacale aderire, non possono imporre loro e fare il corporativismo dei sindacati col governo, che non fanno altro che firmare i contratti nazionali e poi derogarli, cioè togliere i diritti ai lavoratori. Questo è il vero senso per cui oggi siamo in campo. Quindi sono tanti argomenti molto importanti che si allegano tra di loro, partendo dei diritti del lavoro, partendo della scarsa rappresentatività della politica in tutti i paesi, partendo della mancanza di sicurezza, partendo del problema degli immigrati. Sono tanti elementi che fa sì che il sistema esiste, ma non vedo l'ora di sfruttarli al meglio, e quindi fa tutto per reprimerli, perché sappiamo benissimo che non dico solo questo governo, perché questo governo non ha fatto niente altro che dare continuità a quello che faceva Minniti, e quindi sia di sinistra, di destra o di centro, sono tutti all'opera del capitalismo, punto, e le regole sono sfruttare e reprimere, e quindi è un dovere morale a tutti di alzare la testa e di cercare di fare i conti tra le lotte, coalizzarsi e scendere in campo a combattere queste cose.
Proprio a proposito di questo, com'è la risposta oggi in città a Modena? È partecipata? C'è stata solidarietà da parte delle persone?
È molto partecipata, perché la manifestazione oggi penso che ci saranno quasi 2000 persone, quindi è molto partecipata. È un'altra cosa che ti dà anche più motivo di poter scendere in campo e farti credere che solo l'orto paga. Fino a pochi anni fa a Modena, al centro di Modena, non permettevano nessuno corteo di passare al centro. C'è stata dei scontri con la polizia nel precedente per poter percorrere questo percorso che stiamo facendo. E ad oggi comunque siamo riusciti a dover vincere anche quello. Passiamo al centro di Modena, al centro storico di Modena, con le nostre slogan, di cui tocca uno, tocca tutti, e il lavoratore deve avere il diritto e non al capitalismo.
E direi che con queste parole io ti ringrazio per questa corrispondenza. Ovviamente va la solidarietà di Radiazione a tutti voi che siete in piazza quest'oggi a Modena. Un abbraccio e buona lotta.
Grazie mille, grazie anche a voi da lontano.
Ciao.
Ascolta Radiazione.
E torniamo in diretta quando sono le 17.33 minuti primi. Si avvicina il momento in cui andrò a fare l'inviato dal campo, dal presidio, che vi ricordiamo partirà tra mezz'ora in piazza Antenore per la libertà di manifestare il proprio antifascismo e a sostegno di una nostra cara compagna duramente attaccata in maniera molto meschina dalla stampa locale, che poi è stata anche ripresa da alcuni giornali nazionali. Che, con anche nostro dispiacere, perché sono alcuni dei nostri giornali di riferimento, come Il Giornale, Libero Quotidiano.
Eh sì, vabbè. Purtroppo, con sommo dispiacere ci è toccato.
A proposito di giornalismo di merda, ecco, sono stato colpito da un tweet di Erika Di Blasi, penna storica, cioè storica, un po' di anni fa era una penna molto letta della stampa, perché cercava un po' di soffiare il ruolo a Numa come peggio detattrice dei Notav e in generale di tutto il movimento antagonista torinese, che scrive appunto: la vendetta anarchica non si ferma, bomba al leghista che invocò la Diaz. Che poi voglio dire, ma se la notizia sarà che gli è arrivato un pacco che questo inneggiava alla Diaz, no? Però comunque la vendetta anarchica non si ferma, per quanto la stessa polizia ha escluso al momento la pista anarchica come possibili mandanti, però
c'è un pacco se arriva un pacco non lo aspettavi, è la pista anarchica, cioè quello è viene da essere di default, il mittente lo metti direttamente così, ci sono le etichette già prestampate.
E allora sono andato a vedermi il suo profilo,
giustamente,
e ho scoperto che adesso scrive per La Repubblica, perché ovviamente Numa non si tocca, lo difenderemo con la lotta, gli hanno risposto dalla redazione della stampa, e quindi ha dovuto cambiare giornale.
È andata... scritto Repubblica d'altra parte, nel senso che in quanto a sguainatore...
Esatto, e ne dice di minchiate la ragazza. C'è il tweet dopo. Gli ingegneri. Due punti. Quindi, gli ingegneri. Se siete ingegneri all'ascolto,
sentitevi chiamati in causa.
Solo con l'opera l'export crescerà. E c'è una foto, penso, del tunnel geognostico della...
Solo con l'opera, cioè tu metti l'opera là, non ci fai passare un treno, metti solo un'opera.
Già solo con l'opera l'export crescerà. Perché in effetti a un certo punto del buco ci sono delle persone che ormai, anche se sono in mezzo a una montagna, sono già passate oltre al confine.
Esatto,
quindi
il contrabbando forse.
Qualcosa stai esportando comunque.
Ma forse intendeva l'opera con la O maiuscola, cioè nel senso noi esportiamo un sacco.
Ah, l'opera, forse quello, sì, non lo so. Poi andiamo avanti. Le madamine, due punti. Tutto il Piemonte è compatto per dire sì alla TAV.
Tutto il Piemonte
è compatto. Ma dai, ma come si fa a dire una roba del genere? Cioè, dimenticandosi tra l'altro che la settimana scorsa erano in 100.000 a Roma contro la TAV, contro il TAP, contro il MUOS, contro le...
Ma a Roma... Qui sono proprio
in Piemonte sono compatti.
Tutto il Piemonte a Torino. Non finivano corso del popolo, probabilmente, ma.
E poi.
Eccola qua, questa è la migliore.
Le buste che inquietano Torino. Ma io adesso voglio dire: ma se gli arriva una busta alla dirigenza della Lavazza o un leghista Torino, non direi che tutta la città è inquietata. Io conosco almeno 10 persone, posso fare, non li faccio, però potrei fare nomi e cognomi di almeno 10 persone che conosco io che non sono inquietate da questa notizia, quelle che conosco io, poi ce ne saranno almeno altre 10, voglio dire, no?
Esatto, di cui proprio magari non gliene frega un cazzo di tutto ciò.
E poi c'era appunto la minaccia alla Lavazza e al caffè Vergano, che gli avvelenano il caffè se non ricevono un riscatto. Quindi parlavo un po' di questo quest'oggi e sono stato colpito appunto da questo profilo. Vi ho voluto prendere qualche estratto delle notizie che la buona Erika ritiene di dover rilanciare sul suo profilo Twitter. Un altro che rilancia molto è Salvini.
Ma dai, rilancia molto, è sempre lì. Un altro da fare.
Sì, e tra l'altro rilancia un po' a caso, perché avete senz'altro visto che non si può non sentire o vedere Salvini, a meno che uno non vive in un bunker in questo paese. Il grande trionfo per essere riuscito a rimpatriare 13 detenuti rumeni.
Sì, qualcuno aveva parlato che aveva ricordato che durante la campagna elettorale parlavano di 600.000. Vabbè, rimpatri, diciamo a 13.
A colpi di 13
dovrebbe
durare quanto questo governo?
Guarda, sono 52 settimane all'anno.
Esatto.
No? Facciamo un calcolo.
600 all'anno?
Dai, ce la può fare, è così, 13 a settimana ce la fai. E manda anche la foto di questi 13 rumeni rimpatriati, questi pericolosi criminali di cui l'Italia ora è libera. Peccato che qualcuno con la funzione di Google, della ricerca delle immagini, ha un po' allargato l'immagine, ha scoperto che un'immagine tagliata di una fotografia in cui si vede in realtà dei deportati del Guatemala dagli Stati Uniti. Quindi ha preso una fotografia di guatemaltechi rimpatriati dagli Stati Uniti e ha detto che erano i 13 rumeni. Tra l'altro, probabilmente il fatto ha insospettito, perché la foto in cui è tagliata, perché se così se ne vedono solo 13, se no sarebbe un po' di più,
esatto,
riprende un aereo, che a parte che non è un aereo di linea italiano, ma soprattutto, ma per rimpatriare 13 persone dall'Italia alla Romania...
Un Boeing 737, cioè nel senso... È un aereo piuttosto voluminoso, come si può capire.
Ma visto che ci tiene così tanto all'alta velocità, usi i treni, no? Visto che da quella parte comunque l'alta velocità, almeno fino al confine, cioè mandali in treno fino a... No, con un Boeing 737.
Poi li molli a Trieste.
E forse questo ha fatto un po' storcere il naso a qualcuno che è andato a controllare, effettivamente non erano questi 13, però vabbè, no. Insomma.
Ma io adesso mi chiedo, lui non ha tempo certamente di verificare le immagini, non le immagini, perché
non ha tempo di verificare tutte le minchiate che dice.
Esatto, deve stare lì su Twitter a dirne una successiva. Ma avrà un ufficio stampa, qualcosa, qualcuno che gli cura, che gli passa le notizie, che gli passa qualcosa? Oppure secondo te è proprio lui che è lì maniacale, compulsivo?
No, secondo me ha un ufficio stampa che lo odia, perché poi ci si mette anche lui a fare del suo e tendenzialmente fa da anni. Però ci viene incontro Salvini stesso, che quest'oggi dichiara: i ministri sono pagati per lavorare. Ecco, probabilmente il suo staff pubblicitario lavora senza essere pagato a questo punto, perché da questa dichiarazione sembra che solo i ministri siano pagati per,
esatto,
lavorare. Invece non so, i postini sono pagati per giocare a freccette, i medici, gli operai.
No, per mandare pacchi,
esatto,
senza emittente.
Non si capisce chi è che è pagato per non lavorare, però vabbè. E quindi probabilmente quello, uno staff sottopagato che vuoi
perché lui si riferiva al fatto che quando faceva l'europarlamentare
era pagato per non lavorare,
ma non andava mai all'europarlamento, quindi era pagato sostanzialmente per non lavorare.
Adesso invece, cazzo, tutti i giorni.
Adesso invece lui dice: io lavoro costantemente, infatti guarda, abbiamo rimpatriato 13 rumeni, quindi i porti sono chiusi. Su un Boeing, i porti sono chiusi.
Va bene, dai, mettiamo un po' di musica e dopodiché vi lascio nelle esperte mani di Michelinho. Io me ne vado al presidio, voi rimanete sempre sintonizzati sulla rabbia del sabato sera, perché poi vi mandiamo le voci dal presidio, in modo che possiate seguirlo anche se non siete materialmente qua, ma state ascoltando, come vi consigliamo sempre di fare, la rabbia del sabato sera.